Radio Emilia Romagna, protagonisti.
Bastasse grondare.
Prima della vista, dopo l'esplosione dei ma e le decisioni dell'esito, intimati tutti gli alt, intuito che tracimare era un dovere, annichilirsi una possibilità, dormire un'intrusione e scannare era il sistema, attratti più dal passare che dal passato, rese portabili le tragedie, scoperta l'imboscata tra le gambe, perduti gli abbandoni, costruito un ponte d'aria tra femmine e donne, esonerati i perché, sterminati i tinchi, quando i giorni lampo chiudevano i cieli e la larga conoscenza latitava di strette di mano, mentre l'iverecondo e l'indole erano amanti nascosti e la sciolina per l'odio non ancora inventata, quando il teatro mancava di una A nel bel mezzo e morire era una villania, i nomi un gesto, l'asia un pertugio, il vetro un verbo, io vetro, e i miraggi dell'aglio rappresentavano il fiato cosmico, mentre il dondolo dell'impiccato bambino era ancora fermo e l'uovo d'uomo parlava non una lingua ma tutte le bocche, quando il sereno non esisteva ancora, il fulcro non aveva nulla di maschile, intuito che la caccia aveva un senso, ma il senso non esisteva, al massimo era cacciato, e solo e unicamente quando, premuta d'asfalto, sostituita dal torrore dolce, il macero dell'attività divina era, mentre tutti i presbiti dormivano accanto alle vicinanze e i lassisti andavano dal non posso, non ne posso più, quando ragli e dissonanze solcavano spartiti e luccio e battiscopa permettevano i pavimenti, giunsi a questa conclusione.
Le parole che avete ascoltato sono l'inizio del lungo inciso che percorre ininterrotto le pagine del libro di Alessandro Bergonzoni, letto per voi dall'artista bolognese che da qualche anno ha ampliato il suo lavoro, aggiungendo al teatro e alla scrittura, per cui tutti lo conosciamo, la pittura e il disegno. La sera della sua presentazione in Santa Lucia, Bastasse grondare, il raffinato libro d'artista di Bergonzoni, edito per i tipi di Scheiwiller, era racchiuso in un'incubatrice. Nell'aula magna dell'Università di Bologna, gremita di persone, l'incubatrice stava tra Bergonzoni e il pubblico, spettatore partecipe della venuta al mondo del libro e del suo essere tra flusso di immagini e arte dei segni. Il volume, introdotto da una conversazione di Bergonzoni con Emilio Isgrò, propone 6 anni di lavoro in 135 tavole in bianco e nero che grondano parole che tornano a farsi segno in una relazione stretta e complessa tra poesia visiva e scrittura pura. Si tratta di un libro che non prevede un percorso univoco di lettura e di visione, ma vuole farsi attraversare, ripercorrere, leggere, chiudere e riaprire. Hello, teacher, tell me what's my... Nella serata della presentazione Bergonzoni non ha mostrato i disegni, ma ha chiesto al pubblico un anno di attenzione per comunicare la parte invisibile del suo lavoro, quella che prepara, provoca e genera il lavoro artistico. Con una generosità davvero inusuale, Alessandro Bergonzoni ci ha fatto partecipi del suo processo creativo, della sua ricerca interiore e dei suoi meccanismi poetici. E il pubblico dell'Aula Magna ha risposto con un'attenzione concentrata. L'abbiamo intervistato per voi qualche giorno dopo, riprendendo il filo del discorso. Le pagine di questo Bastasse grondare sono percorse da un filo di pensieri ininterrotti.
L'inciso, il lungo inciso.
Lo chiama lungo inciso.
Beh, io lo reputo lungo inciso perché non è in sé per sé un insieme di pensieri o una storia, è un contemporaneamente, un mentre ed è anche un intanto, cioè quando questo era così, cioè per dilatare quello spazio che sembra sempre unico, cioè adesso, l'ora, adesso, da Ade anche, dal minuto che uccide l'altro minuto e muore, da questo adesso che non è un adesso solo, ma è un adesso larghissimo in questo momento. Allora cercare di narrare questo per far sì che non siano solo pensieri, libertà, ma proprio dei luoghi dove avvengono queste cose, che possono essere luoghi del passato, possono essere auspici, che possono essere interrogativi, che possono essere velleità, volontà, speranza è una parola che non mi piace, ma disperanze, cioè cose più diverse tra loro anche, non solo disperate o folli.
La lettura dell'inciso l'altra sera è sembrata quasi una meditazione discorsiva.
Sì, questo è bellissimo, hai detto una cosa che mi piace molto.
Perché mentre appunto tu ci avviluppavi nelle spirali di questo pensiero tra indicibile e medicibile, hai creato quasi una specie di trance. E durante questa riflessione, questo discorso, mandavi anche immagini molto forti, come l'immagine dell'ambulanza che passa dalla finestra, l'immagine del gesso che segna il cadavere per terra, l'immagine della tenaglia che...
L'unione fa la forza, fantasma.
L'arto fantasma, i denti in missione, tutte immagini drammatiche che diventano poi segni nel libro.
Io ho voluto raccontare questo perché è la presentazione di un libro d'arte, virgolette, di taccuini, di disegni, di un quaderno, quindi non era un fattore solo di comunicazione o di vendita del prodotto, ma era anche il racconto di una genesi, il cambiamento che è avvenuto nei luoghi dove io preparo questo tipo di lavoro. Allora volevo narrare l'interno, fare un po' autopsia di questo genere qui. E credo che il tema sia quello anche di vedere roba che spesso gli artisti, e io sono un appena nato, di solito non fanno vedere. L'ho detto anche l'altra sera, dico, ma si dice sempre queste cose non si raccontano. Ecco, io sono un po' stanco di non raccontare, soprattutto di non sentir raccontare. Mi piacerebbe sentir raccontare da persone che fanno arte anche un qualche cosa di segreto, di violentemente misterioso, che molti dicono proprio nel momento in cui lo sveli perde. Ecco, io non lo so se questo sia veramente così, così drammatico in questo momento, nell'attimo della perdita, o se c'è perdita. Secondo me no, avviene anche un cambio di codice finalmente, che tu racconti un'altra lingua, racconti un altro... raccontare, che non è solo quello sempre unico, amministrativo, l'ho detto l'altra sera, gestionale, economico, finanziario o quotidiano. Se non cambi questo tipo di linguaggio qui, dopo non dire mai più però come mai siamo arrivati a questo punto, come mai non ci sono le differenze, come mai le cose non si muovono, porca miseria, perché non parli d'altro? Non parli né d'altro, di altro, ma no, continui a parlare sempre lo stesso codice di lingua, la stessa parola, lo stesso mercato. Non, se parli di un libro non vendi un prodotto, non è un'automobile, non è una pubblicità, non lo è. Allora a quel punto, poi è chiaro che parla l'opera, allora non si dovrebbero fare mai presentazioni di niente, no? Giustamente, no? O nessuna conferenza stampa su niente, capito? Io invece sono dell'avviso contrario, mi farei molto attrarre da un artista che poi credo sia avvenuto, e se tu leggi alcuni incontri o certe folli tirate di autori, di pittori, di poeti che comunque narrano, non è così vero poi che questa narrazione è svilente o toglie all'occhio. C'era questo artista francese, mi ricordo il nome, che fece una lezione in università interminabile dove non smetteva più e raccontava questo fluire continuo per raccontare proprio non solo il flusso del sangue ma anche il flusso di quello che può essere la creazione, non la creatività.
E infatti ce l'hai proprio mostrato molto generosamente l'altra sera.
Secondo me sì, può darsi che molta gente si aspettasse davvero qualcosa di comico, qualcosa di diverso. Io adesso sto combattendo un po', c'è un punto strano adesso. Io ho un pubblico che non è grandissimo, ma è abbastanza grande. Io non sono popolare, non sono pop, però non sono neanche troppo di nicchia. C'è un lago lago di questo cruscotto che fa vedere come si muove il tipo di benzina o di quantità di benzina che c'è dentro, oscilla perché sono troppo stretto per alcuni addetti ai lavori e sono troppo largo per alcuni che dicono: ma tu sei un'altra cosa, tu sei ciò che ci racconta la fantasia, noi entriamo in un mondo e ci troviamo e stiamo bene, ridiamo, ci liberiamo. Invece quando tu parli di queste cose ci appesantisce. Altri che dicono: quello che ti rovina è, nelle prestazioni Sgro non dice questo, però racconta il problema di un comico, quello che è, la sai, tu vieni dalla comicità, quindi vieni dalla radio, vieni dalla televisione, come se io poi avessi fatto molto di questa, e allora c'è questo scarto che è soprattutto in Italia viene questo, uno che non so, è magari un poeta e fa l'attore, in altri posti è un aggiuntivo, è un maggiorare. Da noi è, come dire, sta lì, fai casino e non sei né quello né quello, perché devi spendere, devi... le categorie. Io, ecco, in questo momento, l'ho detto anche l'altra sera, non è sinonimo il raccontare come nasce una cosa per ottenere la bontà del risultato, mi raccomando, non è che uno racconta le cose e dice quindi io sono un artista, no, ti racconto qual è il mio percorso, però è molto difficile perché sono sempre lì a dire giustamente dove ti colloco, dove ti metto, allora mi sono perso, ecco qua il tema è che io volevo raccontare anche questo, la perdita, il non controllo, la non decisione, la non volontà. Mi dispiace.
Paura questa cosa.
Il non autore, io non sono l'autore, non c'è niente da fare. Spero che l'altra sera sia passato questo.
Sì, è passato. È passato e poi di te non si può parlare come di un comico.
No, ma fortunatamente dopo 22 anni, 22 di lavoro, e non sono qui a lamentarmi, finalmente c'è quest'idea. Però il concetto di non essere comico e di poter raccontare dell'arte è ancora da digerire, da muovere, soprattutto per un ascolto dove, l'ho detto all'inizio dell'altra serata, chiedo un anno di attenzione, cioè non un minuto di attenzione o un minuto di silenzio, qua il problema è la soglia dell'attenzione, ma c'è, la mia domanda è questa qua, porca miseria, i giornali scrivono, la rivista Vanity Fair, 3 minuti, ti dice dove è, cioè, il tema è questo, il telegiornale è, lo vedi, le notizie sono bam, bam, tutto il giorno, trasmissione satellitare, un telegiornale, tutto il giorno, va bene, d'accordo, ma non, il tema, possiamo parlare dell'anche, io l'altra sera parlavo dell'anche, dell'old, di qualcosa che c'è in più, non voglio uccidere il pianeta materia o il pianeta attualità in quanto viene... Se potessimo, dato che c'è malessere, perché se non ci fosse malessere, negli anni 60 chi gliene fregava di certe cose? Chi voleva ascoltare Pasolini, ascoltava Pasolini. Chi si voleva vedere Rischia Tutto, si vedeva. Adesso invece c'è lamentela, c'è certa gente che dice basta con io. Allora analizziamo questo disagio e muoviamo il tema della conoscenza, se interessa.
Sempre questo libro dagli angoli così stondati, è appunto un taccuino che tiene 136 disegni e alcune pagine bianche. Tu nel discorso teatrale hai rotto un linguaggio, nel senso che le tue battute non avevano mai lo spazio dopo per far ridere. Ne arrivava subito un altro che appunto era
incollato,
la danza del mentore, certo. Come dici tu, no? Che erano incollate e quindi scardinavano. E nel libro invece ci sono degli spazi bianchi, perché?
Praticamente per accerchiare l'assenza, lasciare un pochettino di spazio all'assenza e al bisogno anche di vedere qual è la meta del bianco, cioè qual è il percorso che il bianco deve fare, che il vuoto, apparentemente vuoto, io ho parlato del blocco del blocco dell'artista, inteso sia come la mancanza di idee, che poi, ma anche il fatto dove poter fare. Non dico perché il lettore possa fare schizzi sul libro, che libro oggetto o non oggetto può sicuramente portare l'idea, lascia una pagina bianca per aggiungere o per fare, però era il piacere di accerchiare l'assenza e di lasciare una pausa anche visiva per non fare un serial, per non fare per non numerare le pagine, pagina 1, pagina, il disegno di pagina 10, perché comunque ha un suo percorso. Poi è stata scelta anche per un minimo di sequenzialità che avevano i quaderni quando sono stati fatti.
E la misura della pagina del quaderno ti ha in qualche modo costretto, ha rallentato la velocità che di solito ti ha?
Sicuramente l'ha cambiata. L'ha cambiata, e sia con Barbara che con gli editori, perché lei mi ha aiutato un pochettino anche a capire cose che io sul visivo, sul tattile, sul materico, da un punto di vista di stampa, ho ben lontano, perché sono sempre passato a libri scritti e non c'è mai stato, quindi un tipo di carta, un tipo di sagoma. Devo dirti, è stato anche un lavoro di cambiamento, di novità, di differenza per me. Mi ha portato proprio a una novità.
Così come il lavoro artistico ti ha dato anche nuove possibilità di conoscenza.
Addirittura, ma non voglio esagerare a imporle alla gente, mi ha dato delle chiamate, dei movimenti, delle differenze che ci vorrebbero ore e ore per muovere, e l'altra sera mi ha fatto vedere solo un percorso, solo uno stralcio. E sicuramente, e adesso si è aggiunto, io non l'ho mai chiamato hobby, passatempo, l'altra sera parlavo proprio è il tempo che ti passa qualcosa, no? Sei tu che passi lui, quindi in questo momento c'è un donare, un elargire molto vasto, direi quasi eccessivo, quindi su questo tema c'è anche un po' una complessità gestionale, ma non solo gestionale esterna, con gli altri lavori, le cose che ho da fare. Tutti abbiamo, credo, delle vite piene o delle vite ad incastro multiplo, però penso che qui ci sia anche una congerie, una specie di pienezza e esagerazione interna, e che è difficile da scansionare, se usiamo un termine che potrebbe ricordare l'editoria e i disegni, ma è anche difficile da ordinare o da poter facilmente tradurre, sia per me che lo ricevo che per me che vorrei raccontarlo. Poi indubbiamente deve parlare l'opera. Io sono così interessato a quello che c'è dietro, a quello che non si vede, all'invisibile, che forse a volte mi concentro esageratamente su quello. Ma a differenza dei pittori che dipingono, degli scultori che scolpiscono e fanno una mostra, io, lo dicevo l'altra sera, ho dei collegamenti che per me sono necessari fare, e che sono dei tunnel che vanno portati in visione.
Quindi tu, che non ardi dal desiderio di diventare uomo, ardi dal desiderio invece del fare artistico.
È anche un fattore, l'altro giorno parlavo proprio dei fari, i fari intesi come qualcosa che illumina una strada che va costruita, non è sempre legato al gioco di parole in quanto tale, ma è legato proprio alle parole che usano te per poterti dare, ripeto, un codice diverso, un segnale diverso. E io adesso sono anche ad unire, accostare, incollare, veder cadere, e quindi è tutto un lavoro che io facevo prima monodimensionalmente, cioè la scrittura o nel teatro dove c'è il corpo, ma non ho mai fatto appoggiato ad altri strati, ad altre zone.
Tu hai detto in un tuo spettacolo che quando vedi un uomo piangere solo nella sua stanza al buio non capisci perché non accenda la luce, quindi tutto il tuo lavoro sembra informato da questa volontà di far evolvere, di far fare quasi dei salti quantici, un po' da sciamano.
Se non fa paura, se non disturba, se non fa pensare alle persone, ma cosa dici? A parte poi se lo fa mi interessa zero, alla fine è così. C'è anche una forma di possessione, non è solo possedere e avere, ma essere avuti, essere posseduti, e questo è una condizione che non ho inventato io, che non è necessaria in tutti gli artisti, secondo me non è necessaria, ma è una delle condizioni preponderanti. Poi si può lavorare anche di mestiere, di artigianato. Può essere che sia un lavoro tutto dovuto al vado in studio e faccio perché devo fare, ma non mi pongo e non voglio sapere nulla.
Un'altra possibilità.
No, ecco, il possibilismo è assoluto per me, non sono qui assolutamente a dire, vi prego, pensate come... Ecco, non siamo qui a convincere, siamo qui a raccontare, ecco, poi ognuno raccoglie ciò che vede.
Tu sei bolognese, anche se questo non sembra avere un'attinenza con il tuo lavoro, però per te che senso hanno l'appartenenza a una comunità e l'identità?
Io ne ho parlato attentamente, profondamente al Festival di Carpi della filosofia, dove si parlava di comunità, dove si parlava di collettività, di altri. E che ti devo dire? Per me molto poco, da un lato, se con appartenenza, terra, significa ragioni di fissazione e di radice esagerata, io non ce la faccio, non lo sento, perché io non sono certo nato dove sono nato, non si è dove si è. Poi il tema dell'identità, allora invece è un'altra cosa, il difendere la propria identità, quello che si è nella diversità, cioè tu sei diverso, sei particolare, dalla malattia all'etnia, eccetera. Questo è un altro discorso, ma siccome si fa molta confusione su questo, la mia identità, io sono padano, quindi quella non è la tua identità, le tue identità sono altre. Allora su questo mi trovo ancora a disagio sul tema dei codici e dei mezzi che si usa per dire. Come faccio io a usare un'altra parola quando le parole sono state definitivamente devastate, lavorate, massacrate? L'identità è quella di cui si parla in certi telegiornali, la radice, l'etnia, l'appartenenza. Sai, io quando penso al concetto di appartenenza, io credo di non essere nemmeno io, quindi figurati se ho un concetto di appartenenza, hai capito? Lo trovo molto molto complesso in questo senso. Allora io su questi temi ho delle idee molto, molto, molto violente. Che non appartiene. Poi uno dice, ma però devi essere anche politico, sociale, ma certamente, io voto, penso, partecipo, però non riesco a starci dentro come mi si chiede, perché non ce la faccio. Se uno mi dice, scrivimi tre righe sulla morte, o scrivimi tre righe sul sesso, dove dentro ci sia la parola, io te lo posso fare, però mi stai dando un tipo di schema. Che non, oppure fai questo libro però grande 20 centimetri per 20 centimetri, è una sfida, un gioco, ma non è. Allora, certe parole per me muovono, fanno, ma non mi rappresentano.
Senti, invece questa è una curiosità personale. Dove sono Jean e Jean?
Guarda, uno è morto, Jean, si è fidanzato con la sorella di Jean Perjean e stanno aspettando di essere dimenticati.
Oh no!
Sì, per passare ad altre identità.
Grazie.